Allora, qua dice che siamo in diretta, vedo un attimo su YouTube. Eccoli, ci dovremmo essere. Buonasera a tutti. Qua Trap Money su Twitter, Michael, con Yantas, Nicola e
Buonasera.
Riccardo.
Buonasera a tutti.
Il nostro ospite di stasera è il giornalista del Tempo, Alessandro Ostini. Uno dei più affidabili nel mondo Roma, soprattutto poi quando si parla di mercato, ma in generale di tematiche societarie. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Inizio con le domande, poi lascio spazio anche ovviamente agli altri. Partirei subito dal mercato. Siamo praticamente al 25 giugno e si sa, insomma, qualcosa in uscita andrà fatta abbastanza breve, non per forza entro il 30, perché come si è visto anche con Rudiger, magari anche la prima di luglio è buona, però insomma non so se puoi dirci cosa ti aspetti. Alla fine Dzeko e Manolas sembrano due giocatori che hanno almeno l'accordo con due nuove squadre e qualcosa di avviato c'è, non so se ti aspetti altro, ecco, che puoi dirci.
Guarda, mi pare di percepire che la Roma abbia alzato un po' un muro, nel senso che vorrebbe quantomeno provare a tenere un po' il punto su entrambi, quindi si sono un po' frenate le due trattative con l'Inter e il Napoli, perché l'Inter offre 10 milioni per alzare la posta su Dzeko, vorrebbe inserire dei giovani per fare a sua volta delle plusvalenze. E non credo che la Roma sia interessata ai giovani che sono stati, diciamo, indicati dall'Inter. E quindi lì siamo abbastanza fermi. Roma che chiede 20, Inter che chiede 10, che offre 10. Mancano 5 giorni sostanzialmente. Non so se riusciranno a trovare una quadra. E hai detto bene, comunque, se poi si dovesse chiudere il 2-3 luglio, basterà scrivere sui contratti che l'accordo è stato trovato il 30 e verrà messo in questo bilancio, cosa abbastanza ridicola, ma perché c'è questa distonia tra le date, nel senso che non, il mercato chiude ad agosto e le società devono fare certi affari invece entro il 30 giugno, e quindi è un po' particolare. Però questo riguarda tutte le società d'Europa. Su Manolas la Roma ha fatto sapere a Napoli che non vuole fare uno sconto sulla clausola. C'è da dire che la clausola di Manolas si attiva dal 1 luglio, quindi in teoria per fare la cessione a bilancio di quest'anno bisognerebbe fare un accordo, come è accaduto, se vi ricordate, con Pjanic. In quel caso la Juventus pagò, mi sembra, 2 milioni di euro in più, ma ottenne il pagamento dilazionato in 4 rate, invece delle due previste dalla clausola. Non so la clausola di Manolas cosa preveda su come rate di pagamento, però comunque la plusvalenza la fa in ogni caso tutta immediata, quindi io non escludo che poi alla fine si possano mettere
Però Ale
d'accordo.
sarebbero 30.
Sarebbero
Sarebbero
è partito,
36
prego, continuare
milioni,
Alessandro.
però.
Sarebbero 36, non lo so, tu puoi anche, se il Napoli vuole pagarti in 5 esercizi, in 5 rate, tu puoi anche dirgli, ok, mi dai 40, e quindi per il valore economico per la Roma è meglio.
Ma
Dal
diamo.
punto di vista finanziario no, perché ovviamente hai un incasso dilazionato.
E Diawara che si è letto, insomma, cioè, del possibile inserimento è una cosa reale oppure un nome così
No,
uscito?
è un nome che interessa, però la Roma credo che voglia tenerlo fuori in questo momento dalla trattativa, cioè vorrebbe che Manolas si chiudesse a prescindere, anche perché deve essere chiaro, pure come messaggio da inviare ai tifosi, che è Manolas che sceglie di andare via e si trova una squadra. Se tu cominci a fare trattativa, sconto, eccetera, insomma diventa complicato dire che non volevi cederlo. Quindi è un po' anche una questione di principio, però il principio poi si scontra con le esigenze comunque di bilancio. A me nessuno ha mai fatto capire, francamente, che la Roma voglia fregarsene del fair play finanziario improvvisamente. Quindi io mi aspetto che comunque almeno una delle due si possa sbloccare, altrimenti bisogna andare su altri giocatori e i nomi sono quelli, cioè quelli che hanno mercato sono i due Pellegrini, Zaniolo, e, cioè per fare plus valenze intendo, e Sharawi,
Florenzi forse si è letto.
Florenzi, sì, Florenzi stesso. Però se vi devo fare una previsione, io credo che alla fine andranno via Dzeko, Manolas e uno di quelli che ho citato, e dipenderà un po', insomma, dalle varie situazioni, non so dirvi chi. Luca Pellegrini mi pare un indiziato per un po' di motivi, però non lo so, insomma, non c'è nulla di deciso, eh? Questo sicuramente.
Vai Riccardo.
No, io volevo chiedere ad Alessandro se questo ritardo, perché stiamo entrando nell'ultima settimana utile per fare queste plusvalenze, poi ci saranno altri 2 o 3 giorni, come dicevi te, no? Però diciamo l'ultima settimana utile è questa. È dovuto sia alla mancata ufficializzazione di Petaghi, oppure anche al fatto che ci sono alcune componenti all'interno delle altre squadre, ti faccio un esempio, Conte all'Inter, Sarri alla Juventus. E ora Massara anche al Milan, che conoscano anche più degli altri le esigenze della Roma e quindi aspettano anche l'ultimo diciamo, per tirare più possibile la cinghia, no?
Ma un po' tutte le cose insieme. Sicuramente la Roma è partita in ritardo, perché c'è un direttore sportivo che ha lavorato fino a maggio sostanzialmente, anche in entrata con appuntamenti con gli agenti, scouting in giro per l'Europa. Gli scout hanno viaggiato moltissimo, hanno seguito una serie di giocatori, però coordinati da una persona che ora lavora per un'altra società. E poi è vero che il mercato sa. Ovviamente che la Roma è una società che deve vendere, come tra l'altro in realtà riguarderebbe un po' tutti, ma la Roma non ha un piano B, cioè in realtà l'Inter si è costruita negli anni questo piano B, che è fare un certo tipo di operazioni con i giovani, oltre al fatto che è riuscita ad alzare i ricavi con la parte commerciale. E quindi ha dei numeri inferiori come esigenze rispetto alla Roma. Il Milan, il suo piano B è non rispettare le regole sostanzialmente, e ancora deve pagare le conseguenze. La Juventus stessa credo abbia uno sbilancio importante, soprattutto con i costi dell'operazione Cristiano Ronaldo, però si è già portata avanti con il lavoro a gennaio. Però comunque tutti devono vendere, perché nessuna di queste squadre riesce a mantenersi da sola. E ha bisogno delle plusvalenze. La Roma è quella che mediaticamente anche viene sempre un po' descritta come quella in difficoltà. Poi è vero quello che dici, che alcuni sanno, perché è un'osservazione intelligente. Conte sa quali sono i giocatori che la Roma non, vuole dar via. Lo sa Massara, ancora di più per il Milan. Insomma, De Laurentiis è uno che è abituato a fare la voce grossa. Però De Laurentiis non può pensare di chiedere sempre il prezzo delle clausole rescissorie e poi, quando lo deve comprare lui un giocatore, avere lo sconto. È un po' un braccio di ferro, dove è chiaro che la Roma non è che abbia tutta questa forza al tavolo. Vediamo come si mette. Vediamo.
Ma secondo te col prossimo bilancio cambierà la strategia sul mercato o si andrà sempre al 30 giugno per fare le cessioni con quindi conseguente minor potere contrattuale o si farà tutto a luglio? Magari
Allora,
per i vari Zaniolo, Lorenzo
sì, ho capito.
Pellegrini.
Allora, c'è un precedente che secondo me può essere indicativo, che è l'anno in cui la Roma viene eliminata al preliminare dal Porto, e quindi ha un calo dei ricavi. Sa ad agosto che durante l'anno avrà un calo dei ricavi, ma lì decide di rinviare tutto tra gennaio e il giugno successivo. Io credo che si voglia abbassare un po' i costi. E insomma, le operazioni Dzeko, Manolas, De Rossi stesso, comunque contribuiscono sicuramente a limitare, no? A rosicchiare un po' di milioni dal costo del personale. E per essere competitivi, credo che una strategia possa essere quella di intanto costruire una squadra comunque forte, spendere un po', investire un po', e poi tra gennaio prossimo perché tanto tu non hai nessun bisogno di farlo prima, cioè il bilancio dura un anno, quindi tu in ogni momento puoi ovviamente fare determinate operazioni. Credo che insomma verranno rinviate molte all'estate, certo rinviare all'estate significa poi ridurti alla situazione di oggi, cioè, in cui
Infatti.
comunque, quindi è un po' Gatto che si morde la coda, non c'è una
Sì.
strategia fino a quando la Roma costerà molto di più, ma molto di più di quello che incassa, sarà sempre sotto scacco. Perché pensate a quest'anno in cui comunque c'è un introito di 70 milioni della Champions, plusvalenze importantissime fatte a luglio scorso con Alisson e Nainggolan e Strootman, scusate, e comunque gli sponsor che oggi in assemblea dei soci è stato detto un dato. La Roma come monte sponsor su sponsorizzazioni sulla maglia, cioè le tre aziende che hanno fatto contratti con la Roma importanti, quindi Qatar, Hyundai e Betway sulle divise d'allenamento, questa somma di incassi è la seconda in Italia dopo la Juventus, che sono circa 21-22 milioni. Non ti basta tutto questo per chiudere un bilancio in linea col fair play finanziario. Quindi la Roma costa veramente tantissimo, troppo direi. È un gioco che può funzionare se fai i risultati, l'anno che arrivi sesto diventa un disastro. Però insomma, un modo ci sarà, ne usciranno anche stavolta, sperando di indovinare le scelte, perché poi è tutto lì. Cioè, l'importante è comprare bene, cioè, come disse Monchi, questo è fondamentale, cosa che Sabatini ha fatto sicuramente più di lui.
Eh sì, anche perché poi quelli fra i più pesanti come costi è difficile che ti riesci a liberarti almeno adesso. Cioè, Pastore, Nzonzi, anche Schick sono fra quelli che costano di più e difficilmente c'è qualcuno interessato.
Anche Santon ci sta. Mirante pure per un secondo portiere costa abbastanza. Altri giocatori, Karsdorp che per 2 anni non ha mai messo piede in campo. È
Non è
difficile.
facile, è un lavoro molto complesso quello che si trova a fare Petrachi, poi io credo che qualcuno di questi comunque verrà sistemato. Zonzi per me è un giocatore che il mercato ce lo può ancora avere. Insomma, puoi limitare i danni, puoi pensare di limitare i danni con Zonzi, con Pastore è un po' più difficile. Vediamo.
Ma sai per caso se si sono messi in testa di fare qualche minusvalenza
No, questo non lo so, però cioè, le minusvalenze sono sempre qualcosa di negativo. In questi anni è successo in qualche caso, ma sono sempre comunque numeri molto limitati. Si cerca di evitarlo a prescindere come principio.
Vai Riccardo.
Dicevo, tornando alle strategie future, pensi che sarà data una maggiore, ci sarà una maggiore prudenza anche negli acquisti per non rischiare ulteriori casi Pastore e Nzonzi, che poi tu hai elencato tutte le motivazioni che ti portano a fare queste plusvalenze, ma c'è stato anche un importante innalzamento dei costi della rosa con questi acquisti, che poi alla fine per questa stagione almeno non hanno reso come dovevano. Ci sarà anche diciamo, una maggiore prudenza negli acquisti.
Ma io spero una maggiore attenzione, una maggiore lungimiranza. Se poi andiamo a vedere le cronache, la Roma sta trattando comunque un giocatore come Veretout, che non è che costi poco. Cioè, Veretout è uno che ti chiedono più di 20 milioni, devi pagargli uno stipendio da 2 milioni e mezzo netti, quindi fino a un certo punto. Cioè, l'importante non è spendere poco, ma spendere bene, che sembra una banalità. Devi indovinare quali sono gli investimenti giusti e soprattutto devi trovare i calciatori che servono all'allenatore, cosa che non è stata fatta nell'ultimo mercato. Cioè il cortocircuito è stato lì, perché Nzonzi non è un giocatore scarso, ma è un giocatore che probabilmente col calcio che ha in mente di Francesco c'entrava poco. Se voi ci fate caso, nelle ultime partite con Ranieri è migliorato molto, perché comunque è un giocatore di posizione, no? Non di calcio verticale. Quindi spero che si parlino molto il direttore sportivo e l'allenatore, perché è un'intesa che ci deve essere e fa le fortune di una squadra, altrimenti. Allora, io sono d'accordo col principio generale che i giocatori li deve comprare la società, non li deve scegliere l'allenatore in assoluto, perché gli allenatori passano, le società si ritrovano poi invece a gestire sempre un bilancio. Quindi è giusto che l'ultima parola aspetti sempre la società, però ci deve essere dialogo, collaborazione, intesa, bisogna capirsi, altrimenti poi appunto succede che dei giocatori te li ritrovi svalutati, utilizzati male, e poi diventa un peso economico.
Era quello che diceva Monchi, che poi non ha applicato praticamente.
Sì, lui diceva, io non farò mai scegliere un giocatore, ma chiederò sempre all'allenatore che tipo di profili vuole. Mi sa che si sono capiti male con Di Francesco, perché le scelte, soprattutto a centrocampo, poi alla fine
Diciamo anche
sono...
che Di Francesco non ha avuto quel carisma per imporsi un pochino di più, ecco, lui ha subito quella situazione sia prima che dopo.
Sì, è vero. Si doveva far sentire un po' di più, si è impuntato per esempio su un giocatore come Berardi, che la Roma non gli ha preso, perché poi tutti gli allenatori hanno le loro fisse, cioè, ma veramente tutti, da Conte a Guardiola, hanno sempre giocatori che conoscono, guardate lo stesso Sarri, che cercano di portarseli in tutte le squadre, però ci deve essere intelligenza, collaborazione intelligente. Il problema è che gli allenatori spesso non conoscono i calciatori, conoscono solo quelli che allenano. Quindi non è che ti diano chissà quali idee, però quando vai a comprare un calciatore, credo che un allenatore nel 2019 abbia l'obbligo di studiarselo, ma di studiarselo seriamente, cioè di vedersi delle statistiche, ma soprattutto delle partite. È anche importante l'aspetto caratteriale, parlare con i giocatori, capire che testa hanno, che motivazioni hanno, come possono adattarsi a un determinato contesto. E alcuni errori di Monchi sono abbastanza inspiegabili, perché per esempio Zonzi lui lo conosce bene, poteva sapere benissimo, poteva prevedere benissimo che non sarebbe stato un investimento giusto, perché poi per me Zonzi non è, ripeto, non è un giocatore scarso, ma è un giocatore che nella Roma di oggi è esageratamente pesante, perché lo hai pagato tanti soldi, guadagna tanto e non ti cambia la vita per niente. Invece se la Roma spende quei soldi, deve trovare giocatori che le cambiano veramente la vita. In mezzo al campo.
Vado io?
Vai, vai.
Ma Alessandro, secondo te, dal punto di vista, diciamo, comunicativo, mediatico, la politica delle plusvalenze della Roma è stata una scelta corretta, visto che passa come una società straccione, invece spende molto di più rispetto al Napoli, per dire?
Ma secondo me per 5 anni è stata una politica quasi inattaccabile, nel senso che se tu sei così bravo da poter rimanere a livelli alti, cioè allora, il principio è questo: la Roma vuole andare oltre le sue possibilità, fino a che non avrà uno stadio, ma non solo costruito, ma a regime, non può permettersi di competere con le grandissime squadre. E quindi come può fare? L'unico modo è con il trading. Andare sempre al di sopra delle proprie possibilità, e poi il rovescio della medaglia è che ti devi mettere poi a pareggiarti questi conti anno per anno. Ma fino a quando tu compri Marquinhos, lo vendi e compri Benatia, lo vendi e compri Manolas, il gioco funziona. Quindi io credo che la Roma sia cresciuta di più come società, azienda, per citare un termine non molto caro ai tifosi, rispetto al Napoli, ad esempio. Però il settore tecnico, francamente, nel complesso capisco anche chi preferisca la strategia del Napoli. Il Napoli ti dà un po' più di sicurezza, perché è una squadra più stabile, che ha trovato comunque degli allenatori, tra l'altro, che sono rimasti, riesce di più a difendere l'allenatore. C'è stato un ciclo con Sarri, adesso ce n'è uno con Ancelotti, lo stesso Mazzarri non è rimasto poco tempo. È tutto più facile così. La Roma è un continuo frullatore che non riesce a trovare una sua via definita, però io la strategia la capisco, e la condivido, ma diventa fondamentale, il ruolo di chi poi sceglie i giocatori. E con Sabatini, secondo me, c'era la perfetta unione, no? Tra la mentalità di questa società e le sue capacità, perché anche Sabatini è uno a cui piace movimentare la rosa, tra l'altro era uno molto molto importante nel calciomercato italiano e non solo, e conta pure questo, perché se tu hai rapporti privilegiati con agenti, società, dirigenti vari, alla fine ottieni dei risultati migliori. Adesso vediamo all'opera Petrachi, che comunque è uno che il mercato italiano lo conosce sicuramente più di Monchi. Vediamo quello che riuscirà a fare.
Diciamo pure Ale
Secondo
un'altra cosa,
me,
però. Vai,
vabbè,
Riccardo.
solo una cosa veloce su una differenza importante fra Roma e Napoli. Anche la Roma, quando decide comunque di tenere un giocatore, una cosa che non fa rispetto al Napoli è fare dei rinnovi a cifre a cifre sostenibili. Cioè, quello che vediamo qui è che quando poi decidiamo di tenere un giocatore, finiamo per strapagarlo. Cioè, abbiamo degli ingaggi anche per giocatori non
Però
importanti, come Perotti.
guardate che il Napoli negli ultimi anni ha dovuto alzare molto alcuni contratti, perché poi è inevitabile, cioè se il mercato va da quei calciatori a proporgli degli stipendi assurdi, tu sì, puoi tenere punta, ma prima o poi se vuoi tenere il giocatore in qualche modo lo devi accontentare. Sinceramente io non ho mai invidiato la politica del Napoli, cioè vi dico, non mi pare il Napoli il metro di paragone da invidiare, nel senso che poi alla fine fa una cosa diversa per ottenere cosa? Qualcosa poco di più. Cioè, finora, se noi paragoniamo questi 8 anni, in questi 8 anni il Napoli sostanzialmente cos'ha? Un piazzamento Champions in più? Ma forse no. Una Coppa Italia, una Supercoppa, che per carità,
Però
non guastano, ma è una sensazione, è molto una sensazione. Cioè, il Napoli è stabile, si tiene i giocatori, eccetera, però vince, cioè, compete per vincere. Si attrezza per vincere, a me non sembra. Io invidio soltanto i risultati della Juventus. Cioè, vorrei lì, vorrei mirare lì, non a questo compromesso, che sono sicuro però non andrebbe bene neanche questo, perché comunque il Napoli poi per fare questo tipo di politica limita pure molto i suoi acquisti. Ogni anno, poi nell'anno in cui doveva fare quel passettino in più, non l'ho fatto. Quindi non lo so, non è, per me non è un modello. Ma capisco assolutamente, rispetto la posizione di chi invece vorrebbe una politica del genere, perché comunque ci sta, cioè ha un senso dire che può essere anche migliore, però per quanto mi riguarda non è la mia aspirazione.
La vuoi la domanda delle 100 pistole, Ale?
Vai.
Se quest'anno fosse stata libera la panchina del Napoli e De Laurentiis impazzito avesse voluto prendere Conte, Conte avrebbe accettato?
Non lo so, francamente non lo so. Se c'era l'Inter di mezzo, per me no. Se invece la sfida era tra Napoli e Roma, forse sarebbe andata a Napoli, dai. Me la cavo così.
Ecco.
L'offerta dell'Inter difficilmente era pareggiabile, cioè 12 milioni d'anno,
Ma
non
anche
penso.
non è solo quello,
Il gruppo dietro.
è attratto dalla potenza economica della proprietà. Cioè, Conte ha capito che Suning è uno che si inventa delle cose per andare oltre le possibilità normali. E quindi sa che invece De Laurentiis è uno che sta là a contarsi i centesimi. Perché anche questa poi è una caratteristica del Napoli, eh? C'è un presidente che è un po' allalotito per certi versi. Secondo me, no, tra il Napoli e l'Inter, ripeto, per me sceglieva l'Inter tutta la vita. Tra Napoli e Roma invece ci può stare che avrebbe scelto il Napoli, perché lo vede più vicino. Cioè, Conte vuole competere per vincere, cioè vuole partire sapendo che c'è una possibilità di vincere. Alla Roma non l'ha vista, ma la Roma stessa gli ha detto: non ti prendiamo per vincere. Il primo anno di sicuro dobbiamo ricostruire, dobbiamo cambiare la squadra. E lui questo non l'ha accettato.
A giochi fatti pensi sia stata una perdita di tempo quella di contattare Conte e
No,
perdere quel mese?
secondo me no, perché quando hai un obiettivo così prestigioso, secondo me il tentativo è comunque sempre apprezzabile e va fatto. Cioè, io apprezzo il fatto che la Roma abbia provato a prendere Conte. E tra l'altro c'è stato pure un momento in cui, secondo me, ha avuto pure delle possibilità. No, cioè, si perde tempo per cose inutili, per cose invece belle non si perde mai tempo quando ci si prova.
Va bene, Michael, c'è la domanda? No.
Eccolo, che sento un po' male, quindi cioè, però ci sto. Allora, ma io mi chiedevo invece, parlando un po' di società, si è molto scritto su Baldissoni, adesso diciamo che si occupa principalmente della questione stadio, però poi andando sulle parole di Totti, il dirigente che si è andato ad esprimere è stato lui. Quindi dei dirigenti che sono in Italia, vabbè, Baldini non è un dirigente, ma comunque ha un peso, ecco, di chi decide le sorti della squadra in Italia, insomma a Roma, qual è il dirigente più influente? Cioè, alla fine abbiamo Fienga come amministratore delegato, ma appunto è andato a parlare Baldissoni sulla vicenda.
Scusa, ripetimi, cioè chi è il dirigente di
Più
facciata? Ma
influente, diciamo, più influente.
guarda, Insomma, alla Roma non mi sembra che manchino dirigenti.
Ah, no,
Forse ce ne ha avuti
sicuramente
pure
no.
troppi. Forse ce ne ha avuti pure troppi. È chiaro che Fienga nel mondo del calcio non è un dirigente navigato, no? Con tutto che lo bazzica questo mondo sotto, con un altro ruolo da parecchi anni. È una persona, d'altro, molto determinata, che ha conquistato Pallotta proprio con questo carattere abbastanza decisionista. Io credo che comunque Baldissoni sia assolutamente presente, e nonostante sia fuori dall'area tecnica, ma in realtà è una divisione di ruoli, di competenze un po' formale. Poi, se c'è da mettere una parola in una trattativa, per esempio, lui ha un ottimo rapporto con Marotta, il telefono lo può utilizzare, non è che è vietato. Per cui, guardate, secondo me questo è un falso problema. Pedraghi è un dirigente che sta nel calcio italiano da oltre 10 anni, la mitologica figura di Franco Baldini comunque esiste, e nel calcio inglese, per esempio, è un ottimo mezzo per aprire delle porte che altrimenti sarebbero chiuse. Insomma, la Roma mi sembra attrezzata, come forse manca un po'. Secondo me la differenza vera che non stiamo cogliendo è un po' un cambio di filosofia, nel senso che finora con Sabatini e Monchi si è affidata l'area tecnica, l'area sportiva, a una figura dominante e accentratrice. Io credo che invece la Roma abbia costruito adesso una struttura un pochino più orizzontale. Meglio o peggio, non lo so. Quando ci sono tante teste a decidere, di solito le cose non vanno benissimo, ma non hai comunque vinto con l'uomo solo al comando. Vediamo così, sarà un pochino più collegiale la cosa. Mi pare che l'abbia detto pure oggi Fienga nell'assemblea dei soci, no? Tutte le scelte sono state fatte dalla Roma, cioè a me che decida la Roma è un concetto che piace. È sempre meglio quando esiste la Roma piuttosto che questo o quell'altro, perché se poi diventi dipendente da una singola figura, è comunque un limite, è un problema, perché prima o poi questa figura se ne andrà.
Ma Zecca si è defilato o è sempre, diciamo, ben presente nel lavoro quotidiano di Trigoria? Perché comunque con Sabatini mi pare che fosse stato lui uno dei problemi, o no?
Ma insomma, Sabatini è uno che mal sopporta chiunque metta bocca nel suo lavoro, a maggior ragione se è un signore americano che magari non parla un perfetto italiano, soprattutto non proviene da una cultura calcisticamente voluta, ma non credo che sia assolutamente cambiato il ruolo di Ale Zecca, che è una persona di fiducia del presidente, è un amico di Pallotta innanzitutto, poi un suo collaboratore, ogni tanto è qui. Anche abbastanza spesso, sono gli occhi di Pallotta nella Roma. Non voglio dire che è un controllore, però ci sta. Cioè, io credo che se noi andassimo ad analizzare tutte le proprietà straniere anche dei grandi club, sono convinto che figure del genere ci siano ovunque, all'Arsenal, allo United. Ma guardate, Zecca non ha mai deciso nulla nel mercato della Roma. Può aver dato dei suoi pareri, ma è una persona abbastanza discreta, che non ha alcuna voglia di imporsi. Sinceramente mi sembra un falso problema pure questo, su cui si è fatta un po' di letteratura, ma poi in realtà, cioè, non mi pare questo il nodo centrale.
Ok, allora, visto che Alessandro ci ha detto che doveva salutarci, concludiamo facendo un saluto al mondo Twitter, in particolare al mondo Roma Twitter.
Un mondo fantastico, un mondo che oggi scopro essere anche esistente proprio in carne ed ossa, quindi questi tre ragazzi straordinari che esistono, parlano, respirano, mangiano, pensano.
C'è il mondo Inter Twitter con cui hai.
Devo dire, la cosa che mi piace del mondo Twitter è che c'è una competenza a volte incredibile, cioè veramente avete una passione, voi che siete tre ottimi rappresentanti, straordinaria, che a volte trovo anche superiore ad
Al
alcuni,
mondo delle radio.
al mondo, diciamo, dei media ufficiali, diciamo così, me la cavo così, senza voler tirare in ballo nessuno, però. Cioè, io credo che non si possa seguire il calcio a 360 gradi senza dare uno sguardo anche a Twitter, cioè veramente in mezzo a tanta ironia, anche a cose abbastanza fastidiose, vi devo dire, c'è pure parecchia competenza. Quindi vi faccio i complimenti, li faccio a tutti, saluto tutti. Per i saluti, ho detto, ho fatto un prezzo 3 euro, mi sembra abbastanza
Abbiamo messo
contenuto.
un po' di.
Onesto. Quindi dopo fornirò l'IBAN e per la prossima puntata magari facciamo qualche saluto. Visto che la Roma non mi paga, ho bisogno di fare un po' di cassa anch'io, magari no il 30 giugno. Va bene.
Grazie. Ciao Ale, buona
Grazie,
serata.
grazie a voi. Buona serata a
Grazie.
tutti.
Buona serata.
Ciao.
Allora. Ok, adesso siamo noi tre, facciamo 15 minuti, ci prepariamo a Di Marzio e poi salutiamo.
Vabbè, innanzitutto diamo un po' di notizie, no? Che qualcosa stavo leggendo. Milinkovic, Savic vicino al Paris Saint-Germain, scrivono in
Come?
Serbia, per
Ah, in
80
Serbia.
milioni di euro.
Prezzo onesto, dai, rispetto ai
Mi
120
sembra.
130 scorso.
Sì, mi
Ma
sembra. Sembra un
chissà se va
prezzo.
entro il 30 giugno o no, sarebbe
Non
curioso da sapere.
penso
Vabbè, non
abbiano
so della
bisogno la
Lazio,
Lazio.
certo.
Poi ho letto pure Nicolò Schira, che è un grande idolo mio e di Riccardo, che ha parlato di un'offerta dalla Cina per il Sharawi, che però
Esatto.
pare non essere molto interessato.
Ho
Beh,
letto
però
di
alla
un quadriennale.
fine. Vai, vai, vai.
Ho letto di un quadriennale a 8 netti, possibile?
Sì, io al posto suo accetterei, però se si sente calciatore,
Vabbè, poi alla
giustamente.
fine, cioè, appunto Alessandro ci ha detto che comunque se non si riesce a chiudere Dzeko Manolas, può partire chiunque, quindi secondo me. Cioè, 8 milioni comunque l'anno è un'offerta che potrebbe sicuramente
Alessandro,
convincerlo. No, non ha parlato di Shaarawy, no, non ha citato Shaarawy, però ha detto che
dico.
insomma possono
Sì, l'ha
partire
citato, c'era.
No, cioè, l'ha citato, dico, però se non partono Manolas e Shaarawy, diciamo che il nome che partirà sarà Zaniolo alla Juventus.
Eh beh, sì, quello probabile.
Guarda, abbiamo avuto poco tempo con Alessandro, io tante cose gli avrei voluto chiedere, ma bisogna anche valutare la possibilità che ci siano scambi allargati per fare queste plusvalenze.
Ah, io mi aspetto pure qualche scambio fittizio da parte nostra, tipo che andiamo dalla Fiorentina e facciamo Veretout a 30 e ci metti Gerson a 20, cioè faccio una cosa proprio la prima campata per l'arcato.
Più vanno avanti le ore, più ci dobbiamo aspettare di tutto.
Cioè, mi aspetto pure qualcosa col Milan magari, qualche scambio tipo Cutrone, Luca Pellegrini, entrambi a 30 milioni. Cioè, non mi stupisco di nulla. Comunque, sì, più passa il tempo e più il potere contrattuale della Roma diminuisce.
Schick forse interessa più al Milan, però vabbè, a titolo definitivo.
No, non che. Schick, Zonzi, Olsen, questa gente qua, diciamo che parte dal 1º luglio il suo mercato vero e proprio. Adesso si stanno concentrando sulle cessioni, quelle cicciotte, diciamo.
Vabbè, su Kolarov alla fine rimane, insomma, abbiamo letto.
Sì, dovrebbe rimanere, anche perché,
Se va via Luca Pellegrini.
infatti, non credo che la Roma voglia spendere 20 milioni per Ismaili, e gli altri nomi erano Murru dalla Samp e questa gente qua, quindi credo che Kolarov rimanga. Poi, non so.
Vabbè, Alessandro ha messo dentro anche. Cioè i due Pellegrini, quindi anche Lorenzo, sicuramente il mercato ce l'ha.
Lorenzo, io non so Riccardo che ne pensa, secondo me al Tottenham al 30 giugno se Franco fa una telefonata la clausola gliela pagano.
Dopo quello che ha detto Pototti, poi sicuro.
Beh, poi secondo me comunque è più probabile parte a Zaniolo, però sono davvero secondo me alternativi, perché io lo vedo solo trequartista e fra i due preferisco Zaniolo comunque. Cioè, poi soprattutto nel 4-2-3-1, secondo me non è mai uno dei due, quindi.
Ma se sono vere le cifre che girano, mi sa che non basta neanche Zaniolo da solo, quindi potrebbe pure essere Zaniolo più Pellegrini Luca, e sarebbe proprio una disaster class clamorosa.
Ma io ho letto che per Zaniolo, cioè almeno l'altra settimana, Di Marzio ha detto che la cifra richiesta dalla Roma per Zaniolo è tra i 60 e i 70 milioni, con la cifra che è più vicina ai 70 che ai 60, quindi
55-50.
meno di quello. Poi sul foglio di Paratici c'era scritto 50.
Sì, secondo me lì potresti allargare qualcosa tipo ti accolli Perin, vabbè, è la solita roba, fai un favore alla Juventus. Sì.
Ci chiedono se pensiamo che serve, se non pensate che la Roma serve un regista. Sicuramente sì.
Ma la mia domanda è, Veretout è un regista? No,
No, secondo
ma la mia
me
domanda è
però...
ancora un'altra.
Sì.
Ma qualcuno conosce veramente quello che farà Fonseca qua a Roma? Cioè, sicuri di tutti che vuole un regista con stile Pizarro, che è quello che poi è più vicino alle
No,
nostre memorie?
secondo me il regista no, secondo me cerca più giocatori di na... Secondo me, anzi, prima di tutto vorrebbe scoprire la rosa, vorrebbe allenare e capire su chi puntare, perché
Però
magari
secondo
qualche
me...
giocatore torna utile. Qualche nome l'ha
No.
fatto.
Secondo me sarebbe perfetto davanti alla difesa di Avarà, perché appunto non è un regista, però è un giocatore che va veloce in verticale e
Da
che
geometria.
velocizza la manovra, sicuramente. Ma io non è un regista nel senso classico, no? Appunto, se pensiamo a Pizarro, però è un giocatore che per la manovra aiuterebbe tanto.
Ma comunque secondo me lì all'inizio punteranno su Zonzi perché anche perché non ha mercato, quindi non è che lo smaterializzi così, quindi comunque su Zonzi ci lavorerà all'inizio. Pure su Cristante è andato in nazionale o torna domani? Non mi ricordo.
Non te lo so proprio dire io.
Forse c'è andato. Vabbè,
Non so.
comunque Zonzi e Cristante li dovrà testare, secondo me da lì capiranno pure che centrocampista prendere. Però intanto stanno trattando Veretout, quindi probabilmente è un giocatore che comunque corrisponde a certe caratteristiche che ha chiesto.
Florenzi invece, vabbè, Inter comunque sarebbe interessata eventualmente.
Alessandro, non abbiamo avuto il tempo di chiedere.
Scusa?
Vabbè, comunque Florenzi, io ho sentito che da parte di Riccardo Calopeira che l'offerta principale non è da parte della Juve, è da parte dell'Inter, ma da parte di altre squadre. Non ha fatto nomi, però essendo vicino all'entourage, comunque darei peso a questa cosa che ha detto.
Sì, no, io pensavo Inter, infatti, cioè, sicuramente era una cosa che si poteva chiedere, però beh, poi io davo quasi 9 per scontato, però ho letto sempre di Inter su di lui, quindi pensavo a Conte, insomma.
Stanno trattando Lazzaro. Non so se Riccardo è tornato.
Sì.
Ah, ok, no, perché non ti si sentiva prima su Florenzi.
No, su Florenzi non penso che, cioè l'unica possibilità adesso mi sembra quella dell'Inter entro il 30 giugno, poi è vero che Galopera diceva di no, però altre squadre, altri interessi di altre squadre non ne ho letti almeno.
No, infatti soltanto Riccardo ha ipotizzato altre squadre, ma non si è mai andato nel concreto. Cioè, l'unico vantaggio di Florenzi è il fatto che comunque è una plusvalenza secca, quindi secondo me a 25 magari qualcosa riusciresti pure a trovare. Anche se c'ha 28, quanti anni c'ha? 28-29 anni e
91 Florenzi, no?
guadagna comunque 4 milioni. 4 milioni netti per un terzino vuol dire che lo vai a vendere
No, no,
al...
meno, meno.
Di quanto guadagnerà? Tre
Sì, penso
e
qualcosa di
mezzo?
meno. Sì, mi sembra
Era l'altro
3.
anno ha accettato 2,8 più bonus. sicuro 2,8 più bonus, eh?
Mi sembra di sì, io ricordo così.
No, secondo me a tre, vabbè, comunque diciamo che guadagna una cifra che non tutti si possono permettere in Europa. Comunque parliamo di quei 5-6 club.
Ma le cifre uscite su Pellegrini comunque per il rinnovo per Lorenzo, dico. Cioè sono 3 milioni giusto circa. Beh,
Quella è la richiesta, diciamo. Poi è
comunque.
una trattativa. Anche perché Pocetta è un osso duro.
Quella è la richiesta, paracula, per farti togliere la clausola.
Quello. E lì il problema è tutto sulla clausola. Che poi è sicuro che è di 28 milioni, perché lì era tipo a rialzare, si abbassava.
È arrivata al massimo che è 30, è arrivata al massimo. Partiva da 25 e poteva scendere fino ai 20 ed arrivare fino ai 30 in base alle presenze. Poteva, oscillava, no? Lui ha giocato molto, mi sembra, il primo anno, quindi è arrivata a 30.
Ah, vabbè, comunque è un prezzo per un 96 che è abbastanza abbordabile. Lì è il calciatore che deve, o il calciatore o la società che deve dire al calciatore che se ne deve andare perché servono soldi.
Sì, comunque ci confermano Florenzi 2,8 più bonus.
No, ho sbagliato. Chiedo scusa agli
Se
ascoltatori.
Icardi è Fantacalcio.
Ah, non so che ne pensa Riccardo, ma io secondo me Icardi è un'operazione che potresti imbastire, perché comunque l'Inter lo deve cedere per forza. Secondo me a 40-45 milioni, mettendo Florenzi, Dzeko, forse Kolarov, l'Inter comunque te lo cede.
Secondo me l'operazione Icardi dal punto di vista dei cartellini e degli ingaggi si può fare. Il problema è la volontà del giocatore. Lui adesso ha fatto partire un testa a testa contro Marotta praticamente. Si è capito che lì da lui lì
Una
non vuole
guerra.
andare. L'unica sì, esatto, l'unica destinazione che accetterebbe sarebbe la Juve, no?
Sì, secondo me o va alla Juve o comunque rimane. Non credo che abbia problemi. Secondo me è un calciatore che è talmente di personalità che non avrebbe problemi a restare all'Inter. Da fuori rosa. Perché anche perché aveva detto, forse Di Marzio l'aveva detto, che lui si vuole comunque giocare le
Mi ritiro.
carte in ritiro. Non verrà convocato, mi sa, neanche in ritiro, però lui comunque ci vuole provare.
Poi noi dobbiamo capire un'altra cosa, ma il gioco che farà Fonseca qui alla Roma necessita più di un centravanti a tutto tondo come era per esempio Dzeko o di uno stoccatore come Icardi? Perché se come leggo il gioco di Fonseca è basato sul possesso palla, e a me sembra che uno stoccatore sarebbe
Ma sai,
più adatto, no?
allo Shakhtar lui ha fatto un gioco di possesso palla, anche perché il campionato ucraino ti permette di lavorare, diciamo, settimanalmente su un certo tipo di gioco. Mentre al Braga e al Paços Ferreira, da quello che ho letto, perché non l'ho visto con le squadre, al Braga giocava con 4-4-2 e c'era una punta che era un egiziano, che era alta 1,90 ed era più tipo Dzeko, più trequartista, l'Arnautovic, capito? E quindi lui secondo me si adatta anche al tipo di giocatori e applica alcuni principi di base, tipo aggressività, vabbè, la solita roba, diciamo, progressista portoghese. Quindi queste 2 settimane di ritiro, secondo me, lo utilizzerà per capire che materiale umano c'ha davanti e che tipo di gioco impostare.
Giustamente poi ci dicono sui Icardi che se si vuole abbassare i costi probabilmente è l'acquisto peggiore che si può fare, però secondo me un colpo del genere
Ma
vorrebbe, cioè, se ci fosse l'opportunità proverebbero a piazzarlo.
e
Sì,
hanno ragione a dire questo, però quello che
è
penso
vero.
anche io è che tu con Icardi, con formule, con scambi con giocatori che può comprendere Florenzi o Dzeko, puoi prendere un giocatore che adesso vale la metà di quello che è il suo valore reale. Cioè tu prendi oggi con 50 milioni uno che magari tra 2 anni si mette a segnare e te ne può valere 100. E nel frattempo in questi 2 anni gli ha fatto tanti gol.
Ma comunque Icardi da solo costerebbe meno di Schick e Dzeko insieme, quindi se c'è di Schick o comunque col prestito e tutto ammortizzi i costi, potresti ragionarci, anche se in una politica generale di abbassamento dei costi ha ragione chi dice che non sarebbe un'operazione adatta. Però se vuoi dare un nome alla piazza, secondo me lo daranno. Hanno provato con Barella. Secondo me qualcosa vogliono. Un nome da copertina lo vogliono portare. Poi può essere chiunque, può essere Icardi, può essere pure Higuaín, che non credo che verrà, però potrebbe essere un nome per dire.
Ma invece un commento su, beh, è uscito ieri la notizia che De Rossi potrebbe rimanere in Italia. Cioè, anzi, ha deciso di rimanere in Italia, non è ancora uscita la squadra. Beh, oggi si è parlato di Fiorentina, però poi ha smentito Commisso, mi pare.
Sì,
Comunque,
ha detto che non ci sarà.
giornalisti da Firenze però confermano,
Sì,
hanno
no, ma infatti
detto in
potrebbe
questi
essere
minuti.
benissimo.
Ma
Ho letto in questi minuti.
secondo me a Firenze ha senso, perché comunque lui da Roma non dovrebbe neanche andare ad abitare a Firenze, perché Roma-Firenze quanti so? Un'ora di treno? Un'ora e mezza di treno? 2 ore di macchina? Potrebbe pure fare 3-4 volte alla settimana a Firenze in hotel e poi tornare il weekend a Roma
Sì, quello
tranquillamente.
sicuramente. Sì. No, logisticamente è ottimo.
Se la scelta sua corretta, cioè che ci sta, è di rimanere in Italia per le figlie, perché comunque non si sente di fare uno spostamento così grande, la Fiorentina è la scelta perfetta.
Ma se De Rossi sceglie una soluzione del genere, andrebbero anche.
Riccardo, ti sentiamo male.
Aspetta, è tornato
Vedere quali
forse.
sono le motivazioni, no?
Vai.
Che ci sono sotto questa scelta. Questa decisione andrebbero viste anche le motivazioni che ci sono dietro questa scelta. E io devo essere sincero, non mi arrabbierei molto se rimane in Serie A. Però mi aspettavo un percorso diverso. Io pensavo andasse negli Stati Uniti sia per una motivazione economica sia perché avrebbe, non so se lui lo sa, comunque avrebbe sicuramente perfezionato l'inglese che per un allenatore è importante. Lui fra 2 o 3 anni poteva,
Però
ecco, mettersi sul mercato degli allenatori.
evidentemente le figlie,
Sì,
cioè
no, credo già lo
pure,
sappia bene comunque l'inglese, se non sbaglio.
vabbè,
Non mi ricordo quale allenatore.
comunque è un'altra cultura, ma se ci sta la famiglia di mezzo, giustamente uno fa come gli pare. Io sono stato uno di quelli che ha contestato De Rossi e non contestare, cioè secondo me è una scelta legittima. Un professionista, lui ha sempre detto di essere un professionista. Poi la gente intorno che ha creato la mitologia di De Rossi Ultras, e quindi in questo caso il problema sarebbe la gente intorno, non De Rossi, che fa una scelta più che corretta.
Sì, no, sono d'accordo, forse lui l'ha solo ogni tanto condita
No,
con qualche uscita,
diciamo
però.
che i vari giornalisti intorno hanno creato questa figura del De Rossi Ultras, ma lui comunque al rinnovo, quello da 6 milioni, disse che trattò per ottenere il contratto più grande, non perché era romanista, giusto?
Cioè, non ricordo la frase, ma però, sì, cioè, ricordo qualcosa di simile, ma cioè, assolutamente cioè, nel senso, è un modo di vedere.
Ma quando ci sta la famiglia di mezzo, cioè ogni scelta sulla squadra passa in secondo piano. Magari non vai alla Lazio, però non mi pare il caso.
Sulla rosa abbiamo coperto comunque quasi tutto, forse è rimasto, cioè, o meglio, abbiamo parlato un po' di tutti i reparti, forse tranne la porta. E lì era uscito insomma forte il nome del portiere spagnolo un paio di settimane fa, però fino forse a una settimana fa, però non ne ho letto più negli ultimi giorni.
Sulla porta è uscito il nome di Paolo Lopez, anche
Esatto, Paolo Lopez non veniva.
se per Rossi non so che ne pensa Riccardo, però mi sembra troppo costoso per un portiere per la Roma, se devi abbassare i costi. Parliamo di 20 milioni,
Rifiutati 20 milioni.
quindi si parla di almeno 5 d'ammortamento, poi 10 milioni all'anno per un portiere, ci credo poco che li spenderanno.
Sì, ecco, io l'ho detto a Alessandro prima, non vorrei che la Roma si facesse prendere dalla fretta, scegliesse con calma questi ruoli importanti, perché se no rischi di fargli un'altra stagione e quest'anno, a differenza di quella precedente, la Roma molto probabilmente avrà un posto utile su 17, perché le prime 3 posizioni, almeno a bocce ferme, mi sembrano assegnate, ecco, anche vedendo il mercato che stanno facendo le altre.
Sì. Cioè, secondo me appunto quest'anno l'Inter, cioè, ti arriva da sopra e anche, beh, oddio, largamente, però non era una squadra, sì, beh, non era una squadra,
No,
però. Quanti
non è arrivata largamente, dai, alla fine un
punti sono
punto,
stati?
l'ultima è un punto, mi sa, o 2 punti, o sbaglio, Ricca?
E alla fine, se non mi sbaglio, due.
Quindi sì. No, appunto, cioè, quest'anno anche se ha lavorato
Diciamo che
meglio di te sul mercato.
il trend di crescita è completamente differente. Te sei una squadra che sta calando, le
Esatto.
azioni stanno calando, mentre la Roma e l'Inter, anche se non è che con sé, vabbè, comunque Conte è garanzia di qualità. quindi sta crescendo l'Inter. Poi vediamo gli acquisti che faranno.
Plizzari, ci piacerebbe. No, no.
Quello del Milan? Lo pensiamo in qualche plusvalenza farlocca? Io comunque a me piace come profilo, lo accoppieresti con Mirante, però devi essere chiaro con la piazza che il prossimo anno fai la squadra dei giovani, perché il portiere dei 18 anni è
Del 2000.
riserva alla Ternana, mi pare. Io me lo ricordo, riserva alla Ternana, quindi devi essere chiaro con i tifosi che il prossimo anno si fa una squadra dei giovani. Se lo prendi, ma non mi pare dal profilo dei primi nomi che sono usciti, Veretout, Paolo Lopez, e poi chi altro è uscito? Vavro. Comunque sono tutti i nomi dei giocatori titolare in squadre, diciamo,
Barella.
importanti. Dai. Barella.
Poi
Quindi.
sulla difesa, vabbè, abbiamo detto in uscita Manolas, in entrata sui nomi alla fine lì non c'è, cioè almeno forse non c'è un nome che è uscito con più insistenza, forse li si sta aspettando, non so, perché sono
Ma
usciti.
sai, Michael, secondo me la difesa, soprattutto nel ruolo dei centrali, subisce molto il comportamento del centrocampo. Quindi io farei prima il centrocampo e poi i
Sì,
difensori.
sono d'accordo. La difesa è una questione di meccanismi. Basta pensare a Castan l'anno prima e dopo l'anno dopo. Un giocatore che viene protetto, ma anche Fazio. Ma poi Fazio secondo me è scarso. Comunque, se un calciatore viene ben protetto dal centrocampo, il suo livello si alza.
Vabbè, magari chiudiamo velocemente su un com con un commento su Petraghi, che insomma si è risolta la situazione legata al suo arrivo, però con la cessione di un giovane Freddy Greco, senza ricompra, ma con solo un diritto sulla plusvalenza, se non sbaglio del 30%, 20%. La percentuale esatta non ricordo, però insomma, che ne pensate? Cioè, come si è arrivata a risolverla poi? Un po' sia si è andati un po' lunghi sicuramente, e alla fine si è dovuto un po' cedere il punto.
Non so che ne pensa Riccardo, ma quando ho sentito dire da Alessandro che ha parlato di muro per Manolas, mi è venuto in mente il muro che volevano fare per Petraghi. Non so se ti ricordi, si diceva che Petraghi non ci serve, vi risolviamo un problema, non vi paghiamo niente, alla fine abbiamo pagato. Quindi la prima cosa che mi viene in mente pensando a Petraghi è il muro che abbiamo fatto e che stiamo riproponendo con Manolas e Dzeko.
Sì, guarda, secondo me è semplice, lì era una situazione che non poteva che finire che così, cioè nel senso oggi è 24 giugno, che facevi? Andavi avanti senza un direttore sportivo ufficiale?
A questo punto però potevi pagare pure prima, tanto lo sapevi, cioè uno
Capito?
deve essere pure consapevole dei propri limiti, lo sai che
Nico,
comunque.
andava fatto tutto prima. Tutto
Io
andava
poi ho
fatto prima.
letto, cioè pure il tweet di Alessandro Ostini, appunto diceva, cioè criticava un po' il fatto che vengono permessi questi atteggiamenti, un po' quello di Cairo, no? Nel sistema Calcio Italia, però posto che non so quanto fosse legittimo o meno, ma evidentemente se Petraghi non aveva altro modo di liberarsi, Cairo non stava facendo nulla che non fosse, diciamo,
C'è un
nelle sue
contratto.
possibilità contrattuali, esatto. Però poi quando ti metti al tavolo con questi personaggi, cioè, sai che se vai al tavolo con Lotito, con De Laurentiis, con Cairo, cioè non esci facile.
Michael, ma secondo me un problema è anche stato, che poi secondo me è lo stesso problema che si è presentato con la situazione Gasperini, è che tu al tavolo non te ci sei messo proprio. Nel senso,
Ha
se
fatto
tu
23.
mi vieni a dire a me Torino, a febbraio, guarda, ho bisogno del tuo direttore sportivo, è diverso da, se me lo vieni a dire, a maggio barra giugno, no? Lì diplomaticamente la risolvi, secondo me, anche e soprattutto legato al fatto che c'erano dei motivi di attrito, abbiamo letto, tra Petraghi e Cairo. Stessa cosa, secondo me, è successa su Gasperini, no? Una cosa è che tu mi vieni a chiedere il mio allenatore a febbraio barra marzo e io ho tutto il tempo di cercarmi un altro allenatore. Un altro discorso è se tu mi mandi Gasperini a fine campionato, che era il 28 maggio, quindi ai primi di giugno, a dirmi: guarda, io ho una proposta della Roma e tu c'hai un contratto qua, io, quando me lo dici? Cioè
Sì, no,
io adesso
sinceramente.
un altro non dove vado a trovare?
Sì, no, sicuramente poi si è fatto tutto tardi perché beh, hai cambiato appunto a maggio tutto,
Ma questo è tutto
tutta la partita.
conseguenza è stato conseguenza delle lotte interne che ci sono state state a Trigoria, di cui ha parlato pure Totti, perché alla fine Totti parla da uno che è stato sconfitto e le lotte interne, secondo me.
Sì, diciamo che andava mandato via Monchi prima, perché poi si è aspettato l'uscita col Porto, quando in realtà era una decisione già presa da tempo. Andava preso un sostituto prima, perché poi c'è stato il casting con i tre direttori sportivi che sono andati a Boston, e sono tornati e ancora non si era presa una decisione. E era stato scelto Campos, che poi a un certo punto si sono ricordati che Campos in realtà lavorava direttamente da Monte Carlo e quindi non ci sarebbe stato un direttore sportivo qua. È stato fatto tutto un po' così, ecco.
Un po' a cazzo di cane,
Sì, non volevo dirlo, ma meno, non proprio internazionalmente come poi la società vuole farsi passare, ecco.
tanto sto video non verrà monetizzato. Non
Vabbè, vabbè.
guadagno niente.
Dai,
Purtroppo.
ci vediamo di marzo fra un quarto d'ora e vediamo che tira fuori. Tanto col mercato, insomma.
Beh,
Beh, qualcosa mi
su
aspetto,
aspetto,
beh,
qualcosa mi aspetto oggi, sì.
perché anche
Vabbè,
in
è
questo
arrivato
è
il momento.
arrivato col Milan, giusto?
Ma
Ha
non solo
portato
per
il Milan
noi.
pure.
No, è saltata col Milan, da quello che ho letto, perché l'ultima che leggevo è che lui adesso ha messo tutti in stand-by fino al weekend perché vuole aspettare il Napoli. Leggevo da un
Ah,
giornalista del Napoli. Quindi non lo so, che poi il Napoli, se non mi ricordo male, 2 settimane fa, fidanzato, ha detto che non ci sarebbe
ok.
voluto andare.
Aveva paura di andare a Napoli.
Comunque, no, ma io dicevo anche legato rispetto alle altre squadre, perché anche Milan e Inter devono fare qualcosa in uscita entro il 30 giugno, almeno così ci hanno detto. Di Marzio stesso diceva così, eh.
Beh, l'Inter qualcosa sta facendo con i vari giovani. Alla fine ha messo quello del Sassuolo, quello del Genoa, quei due del Genoa, quelli là in Belgio, qualcosa ha fatto. È la Juventus che deve fare, se non sbaglio, una cinquantina di plusvalenze dovrebbe fare.
Con o senza Orsolini?
Questo non mi ricordo, sinceramente. Però tra Cancelo e altra roba mi aspetto qualche cessione della Juve. Anche perché deve rientrare nel meno 30 triennale, mi pare. Mentre la Roma, vabbè, la Roma deve fare i suoi 55-60.
50-60. Beh
Dai, diciamo più 60 che 50
sì,
per il
vabbè, quello che ha
pubblico.
detto Totti.
Sì, poi se ne
Sì.
fai 57 non è che
Ah,
hai
vabbè,
fallito,
non credo.
cioè.
Sì. Dai.
Va bene,
Ragazzi, ci
andate
sentiamo
così.
alla prossima.
Grazie,
Alla
grazie.
prossima. Vabbè, tanto
Un
col
saluto a tutti
mercato
quelli che ci hanno
sicuramente.
sentito.
Esatto, un saluto a tutti, ringraziando anche i vari consigli. Ho letto anche per esempio Fabio Villani della Live Bianconera, consigli ben accetti.
Grande Fabio.
Intanto cercheremo di essere più frequenti intanto col mercato, prima della partenza di Jantas che poi ci abbandona.
Proviamo a
E
fare qualche super
cerchiamo
ospite. Di essere più presenti, dai.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie a
Ciao ragazzi.
tutti. Ciao ciao.